Ladies and gentlemen, signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. A microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E al mixer Mauro Magnitosi. In questi giorni, cara Silvia, sono usciti un po' di aggiornamenti relativi ai consumi e dintorni. Intanto, l'ultimo dato Istat disponibile sull'andamento dei prezzi relativo al mese del febbraio scorso segnala un andamento in crescita dello 0,1% rispetto al mese precedente e dello 0,8% rispetto all'anno scorso, il che conferma una certa stabilità che però è anche frutto di una combinazione di trend contrapposti tra i comparti di spesa in netto calo, alimentari, servizi relativi ai trasporti, ricreativi, culturali, cura della persona e abitazione, e quelli in cui il calo sta rallentando oppure i prezzi stanno crescendo, energetici non regolamentati e regolamentati, tabacchi e servizi relativi alle comunicazioni. Oltre al fatto appunto che l'inflazione resti stabile al più 0,8% nei primi due mesi dell'anno, un altro dato abbastanza buono è l'andamento dei prezzi del carrello della spesa, che si riduce del più 5,1% di gennaio al più 3,4% di febbraio. E anche l'inflazione di fondo, cioè i prezzi di tutti i beni esclusi energia e cibo, che sono più volatili, scendono dal più 2,7% di gennaio al più 2,3% di febbraio.
Qualche giorno fa è anche uscito il barometro dei consumi di Nielsen IQ, ovvero l'analisi della spesa in beni di consumo in Italia nel 2023. Ebbene, l'anno scorso le famiglie italiane hanno speso 187 miliardi di euro nel largo consumo e in prodotti tecnologici e durevoli. Rispetto al 2022 c'è stata una crescita della spesa del 5,2%, dovuta soprattutto però all'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e della cura della persona, mentre sul settore tecnologico e sui durevoli i consumatori sono stati più cauti, più parsimoniosi. Il settore del largo consumo è cresciuto del 7,9% e ha superato i 134 miliardi di euro, soprattutto per via dell'aumento dei prezzi a doppia cifra. Quindi il potere di acquisto dei consumatori è diminuito, però il volume di vendite è abbastanza costante, infatti è sceso, sempre rispetto al 2022, solo dell'1,7%. Le vendite sono andate meglio per il settore alimentare, cresciuto dell'8,9% con un giro di affari di 82 miliardi di euro. Il fresco più 8,2% e la cura della casa e della persona più 7%. I beni tecnologici e durevoli invece sono scesi complessivamente dell'1,1% a 53 miliardi di ricavi.
L'inflazione del 2023 si è attestata all'11,3% medio. Il suo peso si è sentito soprattutto nella prima parte dell'anno, con una spinta alle vendite del più 9,2% nel primo trimestre e del più 9,8% nel secondo. Successivamente l'inflazione si è stabilizzata, con una crescita delle vendite più moderata del 7,8% nel terzo trimestre. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre l'effetto dell'inflazione si è attenuato ulteriormente e ha toccato il punto più basso di crescita a valore pari al 5,1%. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia e Davide. La prima canzone in scaletta è un ritorno. È un ritorno che poteva essere rischioso, perché oggi come oggi, nell'epoca dello streaming, nell'epoca della musica iperliquida, basta un attimo e sei dimenticato. Cosa che invece in qualche modo non è successa al fortunatissimo Justin Timberlake, che erano sei anni che non si faceva più sentire a livello discografico e anche a livello cinematografico non è che fosse così presente. Eppure l'ex teen boy degli anni 90, lo ricordiamo, frontman degli NSYNC e poi costruttore di una serie di album mainstream con un concept sempre dietro, il primo di 21 anni fa che sembrava una sorta di riedizione di Michael Jackson, il secondo quasi cinematografico del 2006, il suo più grande successo probabilmente, e poi due album veramente da musical nel 2012 e 2013, gemelli diciamo così, e addirittura la svolta quasi country ma seria in tradizioni americane dell'ultimo album. E invece questa volta torna con questo Everything I Thought It Was, e secondo me si sente che era preoccupato di aver perso qualche cosa, ma se andate a vedere i numeri su Spotify scoprirete che è uno dei principi, lontano ovviamente da Taylor Swift, ma insomma siamo dalle parti di Kanye West e di Drake, e quindi 50 milioni di ascoltatori medi al mese. Justin Timberlake è tornato, questa è Play. Let's go.
Since I was barely 11, stick around, you'll get a lesson. We could be sipping all day, pass that bougie rosé, make that good shit gourmet, gourmet, all day. Baby, it's time to play. This train has just left the station, time for a fucking vacation. It's a whole situation. I just wanna be sipping all day, pass that bougie rosé, on that good shit always, all day. I just wanna give you something to play with.
L'intervista. Secondo i dati dell'Osservatorio sulla Digital Innovation del Politecnico di Milano, è previsto che gli investimenti in digitale in Italia aumenteranno dell'1,9% nel corso del 2024, e per ottenere un vantaggio competitivo sarà sempre più cruciale il perfezionamento delle capacità di analisi dei dati e lo sviluppo di strategie efficaci per connettersi con i consumatori e migliorare così la posizione dei brand. In questo contesto agisce Loop, agenzia di performance marketing guidata da Francesco Agostinis, Lorenzo Tombari e Simone Magazzù. È una struttura che appunto si occupa di migliorare le performance online delle aziende in termini di ritorno sull'investimento pubblicitario attraverso servizi mirati di digital strategy, advertising e marketing automation. Come fanno? Abbiamo la fortuna di poterlo chiedere a Lorenzo Tombari, Head of Strategy di Loop. Buongiorno Lorenzo e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, è un piacere essere qui per questa veloce intervista.
Allora, da quali presupposti e con quali obiettivi nasce Loop?
Allora, Loop nasce sulla carta nel 2017, è stata cofondata da Francesco Agostini e da un altro socio che attualmente non è più all'interno della compagine sociale. Nasce nel 2017 appunto con l'obiettivo di Francesco e quest'altra persona, erano dei freelance che stavano cominciando diciamo la loro carriera e avevano deciso di aprire questa azienda, appunto Loop, con l'obiettivo di lavorare insieme. Quindi diciamo che inizialmente non è nata con l'idea di farne l'azienda o comunque l'agenzia che è oggi. Questa idea prende poi piede nel 2019 quando siamo entrati all'interno della società anche io e Simone. E questo perché? Perché sostanzialmente negli anni tra il 2017 e il 2019 abbiamo iniziato a lavorare insieme, eravamo tutti dei liberi professionisti e abbiamo iniziato a gestire dei clienti insieme, questo perché ognuno di noi si occupava diciamo di una parte diversa della parte di advertising piuttosto che di strategia, e abbiamo iniziato a lavorare, quindi a collaborare su diversi clienti, e questa cosa è iniziata a funzionare sempre meglio, al che ci siamo detti perché non proviamo a sviluppare proprio qualcosa che vada oltre diciamo un insieme di liberi professionisti che collaborano. E lì è iniziata a esserci, a nascere diciamo la Loop che è oggi, una Loop che appunto noi non ci piace molto definirla tale, ma non è altro che appunto un'agenzia di marketing, di performance marketing, che offre servizi verticali alle aziende, principalmente e-commerce, di advertising, strategia e marketing automation.
Ecco, diciamo che sì. A proposito, come si è evoluta l'offerta? Che cosa offrite nello specifico, diciamo così?
Sì, allora appunto noi offriamo principalmente servizi, quindi quello che facciamo è collaboriamo con aziende di diverso genere, ma per lo più sono appunto e-commerce, comunque aziende che vogliono investire e crescere velocemente online, e la nostra offerta si compone di sostanzialmente servizi legati alla strategia digitale, quindi andiamo ad analizzare quelli che sono i dati di business, i dati dell'e-commerce, per individuare appunto opportunità e aspetti su cui poter lavorare per crescere, e investiamo il budget dei clienti sulle principali piattaforme pubblicitarie online, quindi Meta, Google, TikTok, Pinterest, LinkedIn, quelle che diciamo sono utili al raggiungimento degli obiettivi. Oltre a questo abbiamo all'interno del D-Loop un team che si occupa verticalmente di marketing automation, quindi tutta la parte di automation e di mail marketing, e poi un team che è verticale sulla parte di tracciamenti, quindi sulla parte di analytics, analisi dati, perché ovviamente questo è una condizione sine qua non oggi come oggi per aver successo sul digitale, cioè la necessità di misurare, tracciare in maniera estremamente precisa e puntuale quelli che sono i dati di vendita di un e-commerce, per esempio, per fare in modo di poter calcolare in tempo quasi reale quello che è il ritorno sull'investimento pubblicitario, e quindi di conseguenza poter indirizzare gli investimenti su un canale, piuttosto che su un altro, su una campagna piuttosto che su un'altra, con dei feedback estremamente precisi e puntuali appunto sulle performance.
Avrete sicuramente a questo punto una fotografia dell'attuale Italia digitale. Ci siamo messi a correre anche noi? Sta funzionando tutto molto bene?
Allora, da questo punto di vista l'Italia, come un po' su tanti altri aspetti, non è tra le country, le nazioni che guidano questa evoluzione del digitale, perché ovviamente diciamo che ci sono paesi come gli Stati Uniti, primi fra tutti, o altri paesi in Europa come può essere per esempio la Germania, dove sono un pochino più avanti su tante cose. Però c'è da dire che l'Italia diciamo fa il suo in maniera egregia, nel senso che comunque anche qui il mercato sta cambiando, abbiamo visto evolvere molto negli ultimi anni, e parliamo comunque di orizzonti temporali brevi di 3, 4, 5 anni, quindi diciamo non siamo sicuramente nel gruppo di testa, ma diciamo che ci stiamo evolvendo anche noi in maniera estremamente, estremamente puntuale, quindi anche le aziende stanno capendo sempre di più le potenzialità del digitale, e oltre alle potenzialità del digitale necessità di affidarsi a partner che siano veramente competenti su queste tematiche.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Volevo chiederle, visto che appunto lei sta dicendo le aziende non sono forse ancora del tutto pronte, no, per questi scenari, Quindi vi occupate anche di fare formazione su questi argomenti, anche perché in altre conversazioni che ci capita di fare emerge anche una certa scarsità di competenze e di persone che siano in grado di affrontare queste sfide.
Sì, è verissimo. Allora, in Italia non è che le aziende non sono pronte, che comunque c'è ancora, diciamo, una visione che è un pochino arretrata di questo tipo di strumenti, di questo tipo di canali, e soprattutto c'è una mancanza a livello culturale di attenzione ai numeri, ai dati e appunto all'analisi. Questo è un punto che si traduce nel fatto che molto spesso le aziende stesse, che dovrebbero essere padroni di questo tipo di conoscenze, molto spesso appunto non hanno una conoscenza approfondita di quelli che sono i loro stessi numeri, di quelli che sono i break even point, piuttosto che il ritorno sull'investimento necessario per essere a profitto. Insomma, non conoscono ancora bene i loro numeri, e quindi questo vuol dire che c'è un po' di carenza sulla parte di data analisi e di appunto analisi dei dati, ok? E per questo motivo noi facciamo anche tanta formazione, divulgazione, questo ormai da tanti anni, anzi si può dire già dall'inizio di Loop. Facciamo tanta formazione sia online che offline, abbiamo diversi corsi che abbiamo fatto in partnership con Marketers, che è un'altra realtà che lavora nell'ambito della formazione digitale, e abbiamo anche una scuola online che si chiama Performance School, che è rivolta a tutte quelle persone che vogliono entrare in maniera estremamente verticale all'interno del mondo del performance marketing. Poi facciamo anche tanta divulgazione, quindi attraverso i nostri canali social, su Instagram, LinkedIn, perché riteniamo che esportare quella che è la nostra conoscenza, fare in modo di poter trasmettere quelle che sono le nostre competenze anche alle generazioni più giovani, possa rappresentare un vantaggio competitivo per tutti. Noi siamo convinti che se le persone, le aziende, le altre agenzie crescono, il mercato in generale possa crescere. Quindi abbiamo la consapevolezza e anche, diciamo, l'idea che questo sia un ambito in cui sia necessario fare più divulgazione possibile, perché è una cosa di cui possono giovare tutti. Quindi diciamo che è stupido in quest'ambito pensare di mantenere dei segreti aziendali piuttosto che dei segreti a livello di erogazione dei servizi, perché è un ambito in cui appunto più tutti cresciamo, più il mercato stesso è in grado di crescere, le aziende stesse sono in grado di capire ancora meglio quello che è il digital e il performance marketing, e quindi di conseguenza questa è un po' la nostra missione.
Con quale tipologia di aziende lavorate? Chi è che vi chiama, vi cerca di più?
Ok, noi essendo estremamente verticali sul mondo performance, quindi non ci occupiamo di, per esempio, di comunicazione o di advertising offline, noi facciamo verticalmente performance marketing tramite canali digitali. Essendo questa la nostra verticalità, le aziende con cui lavoriamo principalmente, come dicevo, sono e-commerce, perché l'e-commerce ha una necessità di investire 10 e avere un ritorno sull'investimento che sia positivo. Essendo questi canali estremamente misurabili, la nostra competenza è proprio quella di fare in modo di poter far crescere queste aziende velocemente, quindi fare in modo che possano scalare i loro investimenti pubblicitari, con l'obiettivo ovviamente di mantenere ritorni costanti e quindi aumentare i volumi. Quindi lavoriamo principalmente con e-commerce o con aziende che comunque chiamiamo scale up, quindi aziende magari abbastanza giovani ma che abbiano già un mercato, un prodotto, un servizio validato e che abbiano la volontà e le capacità a livello economico di poter crescere velocemente. Questo appunto perché questi canali, l'advertising tramite il digital, dà questa possibilità, la possibilità di aumentare in maniera considerevole l'investimento con l'obiettivo di crescere velocemente nel tempo. Quindi le aziende con cui lavoriamo sono principalmente e-commerce e scale up.
E poi siete anche entrati un po' nel mondo delle startup, esatto. Come ci si muove in quell'ambito, come vi muovete?
Questa è la nostra terza faccia, nel senso che da una parte abbiamo l'agenzia con cui offriamo servizi, poi abbiamo tutta la parte relativa alla formazione e alla divulgazione, la terza faccia è quella relativa al mondo delle startup, in cui abbiamo iniziato da un paio d'anni ad investire, quindi noi investiamo in aziende, in giovani aziende in cui crediamo, perché hanno un un prodotto, un servizio valido, perché il, diciamo, le persone che la compongono sono persone che per noi sono valide a livello di idea, a livello imprenditoriale, e cioè, al di là della parte di investimento economico, quello che ci mettiamo è anche, diciamo, una parte di coaching, quindi seguiamo queste startup in forma, diciamo, consulenziale, per fare in modo di poter mettere al loro servizio quelle che sono le nostre conoscenze, le nostre competenze, per aiutarli a crescere nella maniera più veloce possibile.
E finiamo adesso, concludiamo con questo 2024. Cosa vi aspettate di speciale, di particolare?
Ma allora, questo 2024 sarà un anno importante, perché comunque è uno dei primi, forse insieme all'anno appena concluso, il 2023, che diciamo traccia un nuovo percorso post pandemia. Abbiamo visto quello che sono stati gli anni della pandemia, come comunque c'è stato un grande boom del mondo digital, degli e-commerce, degli investimenti online, perché appunto le persone, non potendo uscire di casa o comunque avendo movimento limitato, sì, sono buttate sull'online, e quindi anche persone che magari non avevano mai acquistato online o non erano diciamo avvezze all'acquisto online si sono spostate su questo canale e continueranno ad acquistare anche su questo canale. Quindi ci aspettiamo da quest'anno delle conferme rispetto a quello che abbiamo visto, i trend che abbiamo visto l'anno scorso, rispetto ai trend di assestamento post crescita verticale della pandemia. Allo stesso tempo è un anno in cui, a differenza degli anni scorsi in cui il background socio-economico non era certo dei più rosei, causa guerre, carenze di materie prime, aumento di costi di spedizione e così via, sebbene anche quest'anno ancora non sia tutto risolto, anche se l'inflazione ancora batta forte e a livello di recessione comunque anche da questo punto di vista il background socio-economico non è dei migliori, però vediamo qualche segno di ripresa. Quindi se il Q4, il quarto trimestre dell'anno scorso ha visto un incremento degli investimenti online, noi ci aspettiamo che quest'anno ci sia almeno una conferma di questo incremento e che, diciamo, il trend si tenda un po' a normalizzare dopo appunto questi anni un po' particolari causa pandemia, guerre, inflazione, recessione, tutti questi aspetti che purtroppo conosciamo tutti bene.
Allora, Lorenzo Tombari, Head of Strategy, ma anche docente consulente di Loop, agenzia di performance marketing, oggi ospite a Daily On Air Sandova di Vinqui, dalle frequenze Radio Atlanta Milano, e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net. Grazie Lorenzo e buona giornata.
Grazie a voi, è stato un piacere e a presto.
A presto.
Arrivederci.
Cansada, hai de sempre ver o mesmo quarto, o mesmo estádio, o mesmo lado desta rua. Cansada, hai de não sair desta tenda, de pagar a mesma renda. Cria o outro lado da lua. Sabes, 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 já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sempre por aqui. Sabes, 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 sabes. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, 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 sabes. Tenho medo de sair, mesmo quando tenho que ir. Fico sempre cansada de saber que choras noutra casa e a minha porta nem se abre para fugir. Cansada de ouvir o vento pela frente. sabes, 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 sabes. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, 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 sabes. Já nem gosto de sair, já nem gosto de cantar, já não sei como te amar. Sabes, 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 sabes. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, 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 sabes. Já nem gosto de sair, já nem gosto de cantar, já não sei como te amar.
Il buongiorno si vede dal mattino.
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia e Davide. Un momento delle notizie che contornano, corredano, incorniciano e caratterizzano i nostri due quotidiani Daily Media e Daily Net, oggi sulle vostre scrivanie, come accade lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Ma non dimenticate anche le nostre pagine social e il nostro sito dailyonline.it, sempre in crescendo, che contiene anche la pagina naturalmente Daily On Air con tutte le 170 puntate andate in onda nel nostro format. Indovina chi abbiamo ascoltato prima delle notizie, cara Silvia? Una ragazza che si chiama Ana Lua Caiano, che è una cantautrice portoghese arrivata alla sua prima release, che provo anche adesso a, insomma, a tradurre. Vu ficar neste quadrado, io non so se si pronunci così. La canzone si intitola Cansada, è una cantautrice, un'artista che si rifà comunque alle concezioni indie folk del suo paese, scivola tranquillamente nell'art pop e va a finire anche verso l'avanguardia, ma tutto ricondotto a un qualcosa di potabile ed estremamente ballabile anche. Quindi ricordate il nome di Ana Lua Caiano. E adesso è il momento appunto delle notizie. Per esempio, Scuola Zoo che porta le noccioline su TikTok con un format da milioni di view per chi vuole studiare con uno swipe. Dopo il successo su YouTube e Spotify, è la volta della piattaforma giovane con un canale di edutainment che affronta tutte le materie scolastiche in modo leggero e divertente. A disposizione anche dei brand che vogliono parlare direttamente con la famigerata Generazione Z.
L'app finanziaria Revolut ha annunciato una imponente campagna europea da 450 milioni di euro. In Italia lancia il progetto di comunicazione The Future of Banking, realizzato da Anomaly, con l'obiettivo di raggiungere 2,5 milioni di clienti entro la fine dell'anno.
Textile Genesis, azienda del gruppo Lectra, lancia la versione 2.0 della sua piattaforma di tracciabilità per il settore fashion, una tecnologia che mette a disposizione dell'ecosistema della moda un sistema di tracciabilità digitalizzato, sicuro e affidabile di tutti i materiali e i capi di abbigliamento. Pensate che comodità.
Caffeina annuncia l'avvio della partnership con Lidl Italia, che gli ha affidato fino al 2027 l'incarico per la gestione di tutte le sue attività di comunicazione omnicanale, TV, social, digital, activation, out of home e radio. Partner creativo dell'insegna degli ultimi anni è stata Serviceplan, che invece firmerà la prossima campagna Valsoia, che uscirà in primavera.
Primavera che ormai è alle porte.
È alle porte, esatto.
Domani.
Yeah.
Intanto Golden Group lancia la piattaforma digitale Golden Sync, una soluzione atta ad aiutare le imprese ad accedere alla finanza agevolata, che prevede l'implementazione di un innovativo sistema per la condivisione di informazioni e documenti.
C'è una grande novità per il settore della comunicazione italiana. Dall'unione di Yab Forum e IF Italian Festival nasce Intersections, il più grande evento in Italia dedicato al mondo del marketing, della comunicazione e della creatività. Intersection parte dalla volontà delle associazioni Yab Italia, ADC e UNA, di fare sistema e rispondere in modo compatto all'evoluzione e alle sfide davanti alle quali si trova la industry in questo particolare momento storico.
Dan Buchner, noto per aver contribuito a band che voi non conoscete come gli Anson Force, ma anche Wolf Parade, firma Buchner con però il punto esclamativo finale, come dire, ci sono, agisco in prima persona, infatti un debutto omonimo, 8 brani piuttosto unici, un caotico arcobaleno di sintetizzatori e batteria rimbombante che fanno da sfondo a una sua voce veramente appassionata. Allora, Buchner, questa è Lose. Se il 2023 è stato un anno impegnativo per il mercato degli investimenti pubblicitari a livello globale, il 2024 dovrebbe registrare addirittura un raddoppio della spesa che supererà i 1.000 miliardi di dollari. È la stima di WARC, la società di marketing intelligence del gruppo Essential, che ha rilasciato nel report annuale The Future of Media 2024 come si distribuiranno, Silvia, gli investimenti quest'anno.
Allora, oltre la metà, quasi il 52% degli investimenti complessivi mondiali si indirizzerà nelle casse di sole 5 aziende, ovvero i colossi di internet.
È un classico.
Alibaba, Alphabet, Amazon, ByteDance e Meta, che registreranno un incremento dei ricavi pubblicitari pari al 10,7% rispetto all'anno scorso. La chiave di questa crescita è l'adozione sempre più pervasiva dell'intelligenza artificiale, perché darà anche degli nuovi strumenti per fare comunicazione.
Certo.
L'impatto di questa ulteriore rivoluzione industriale sul mondo della comunicazione è molto significativo. I dati di Work dicono che l'88% delle aziende di questo mercato prevede l'uso dell'intelligenza artificiale, mentre il 64% intende rimodulare le proprie attività tenendo conto appunto di questo strumento tecnologico. E poi si prevede che il 54% degli investitori spenderà di più in campagne proprio AI driven, cioè fatte con l'intelligenza artificiale.
Ma comunque non divaghiamo, perché si conferma il potere dei cosiddetti giganti del web. E i mezzi classici?
Allora, parliamo soprattutto della TV, che comunque mantiene un certo status, un mezzo resiliente nonostante la spinta del digitale. Perché anche se il consumo di TV lineare è in calo, e specialmente presso il target giovane, complessivamente nel 2023 è diminuito di soli 3 minuti al giorno, significa almeno 2,7%. Mm-hmm. E Work stima che quest'anno se ne perdano altri 2 di minuti, circa 2% in meno.
Okay.
Il che significa che nonostante tutto le persone continueranno in qualche modo a vedere la TV lineare rispetto alla TV in streaming, cioè la privilegeranno. Diverso è il discorso della spesa pubblicitaria, sempre sulla TV lineare, che a livello globale è diminuita del 5,4% l'anno scorso. Quest'anno il 39% degli investitori pensa di ridurre il budget sempre per la TV lineare, a fronte di un solo 18% che invece pensa di aumentarli.
Qualcuno deve pur muoversi, si muovono direttamente le aziende prima che poi il pubblico scopra che c'è una vita oltre la TV lineare. Quali saranno però i trend più rilevanti nel 2024?
Allora, abbiamo detto dell'intelligenza artificiale, suo utilizzo nell'advertising e nella creazione di contenuto, e con tutti i rischi che ne derivano in termini di trasparenza. Un altro trend importante sarà la convergenza degli investimenti sui cosiddetti walled garden, cioè sulle piattaforme in sostanza, perché le aziende che non sono immediatamente in grado di affrontare la dismissione dei cookies, questi ambienti trovano tutti gli strumenti per fare advertising online, compresi i dati. Un altro tema centrale sarà quello dell'attention marketing, e quindi della misurazione di questa attenzione, che al momento però è molto concentrata, cioè i metodi di misurazione si concentrano soprattutto sui media visivi, e questo è considerato un limite.
Però siamo all'inizio. Ne stiamo parlando di attention da un paio di anni, diciamo così, in maniera
ma in maniera molto, 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 diciamo, approfondita proprio da pochi mesi.
Sì,
in realtà.
Sì.
Infine, un settore che secondo Work rappresenta un'opportunità tutta da sfruttare è quella dei games, che coinvolge un audience globale di oltre 3 miliardi di persone, ma che rappresenta solo il 5%
del budget. Questo è un mistero clamoroso, secondo me.
Secondo Work, però, il mercato si sta muovendo, perché più della metà degli inserzionisti prevede di aumentare questi investimenti sui games, e infatti alcune aziende si stanno muovendo per ampliare il business in questo fronte. Per esempio Microsoft, che ha acquisito Activision, e Sony, che ha appunto acquisito i Bungie and Savage Game Studios.
Sa perché questa ritrosia nei confronti dei games?
Ma in realtà è un trend che si sta per ampliare, evidentemente.
Però sono svegliati. Intanto sono usciti i dati Nielsen del 2023, anche di gennaio. Come sta andando il nostro mercato?
Allora, il 2023 si è chiuso con il 2,6% di crescita rispetto al 2022, incluse le stime relative a search, social, classified e i cosiddetti over the top, per una raccolta totale superiore ai 9,1 miliardi di euro. Senza i big di internet, l'andamento del 2023 comunque positivo dell'1,9%, e i ricavi da advertising superano i 5,6 miliardi di euro. Quest'anno il mercato sarà sostenuto dai grandi eventi sportivi, gli europei di calcio e le Olimpiadi. Quindi si presume una crescita nonostante le prospettive rispetto alla stabilità geopolitica siano abbastanza preoccupanti. Il mese di gennaio conferma in qualche modo queste speranze, ma siamo solo all'inizio dell'anno, chiaramente. Infatti la pubblicità cresce del 2,3%.
Il pallone ci salverà, quindi, in qualche modo. Pack your bags, the sun is growing. Incredibile, ma la primavera è arrivata. E quindi, cara Silvia, pack your bags, perché il sole sta crescendo. In realtà è il titolo dell'ultima proposta musicale di Bad Bug, che in realtà è Dylan Games Citron, che è un artista di Boston, che adesso ha iniziato questo progetto, appunto intitolato Bad Bug, dopo due album solisti passati abbastanza inosservati, ecco arrivare invece nuovi risultati con strutture melodiche, armoniche, che avrebbero fatto, che potrebbero anzi far sorridere un Jay Mashish dei Dinosaur Junior, secondo me in maniera positiva. Pensa che questa canzone che stiamo per trasmettere dall'album, dal titolo dei City Lights, inizia con queste parole: se non dormo il mattino non arriva mai e rivivrò il giorno per sempre. Completamente pazzo. Dylan Games Citron, Bad Bug, The City Lights. Ciao a tutti e ci sentiamo venerdì.
Ciao.
Sleep.